Maracanã.
TV Radio Maracanã, buongiorno, Gianluca Viscogliosi in vostra compagnia come sempre con Cinzia Sant'Angeli. Ciao Cinzia.
Ciao Gianluca.
Che dice Facebook lì? Vedo
no,
che scrolli.
Sono andata un attimo su Twitter.
E che dicono? Che dicono?
Ma ne volevo vedere una cosa io.
Che abbiamo vinto 3-1 con il volley, tranquilla Cinzia. Presento però anche Alessio Di Francesco, collega Alessio Di Francesco. Ciao Alessio, ben trovato.
Ciao ragazzi, grazie per l'invito, è davvero un piacere essere qui in studio con voi.
Oggi ci facciamo un viaggio con te nella capitale, tra poco avremo anche un gradito ospite. Però domanda di rito di questo periodo è se stai seguendo le Olimpiadi, credo di sì, a prescindere dal tempo.
Compatibilmente con gli orari, sì.
Pensa che Gianluca li segue lo stesso, nonostante con gli orari appunto non siano compatibili. No. Lui rimane la notte sveglio, poi la mattina dorme in radio.
Dorme in radio, sì, in diretta.
Qualche anno fa sei stato più avvezzo a seguirle in orari notturni, avendo iniziato la mia carriera radiofonica la notte dalle volanti della polizia, quindi
favoloso.
Ero abituato ad andare a dormire molto tardi. Adesso saranno gli anni, non lo so. È un po' più difficile.
C'è lo sport che non rinunci mai a vedere durante le Olimpiadi, cioè lo sport che aspetti da Olimpiadi, il classico sport da Olimpiadi.
E ce n'è uno, la madre di tutti gli sport, cioè l'atletica leggera, cioè poi...
È bellissimo.
Cioè vedi gli altri, perché noi italiani è da un po' di tempo.
Poi io sono un malato in tutti i sensi, perché mi vedo anche la 50 km di marcia, che è noiosetta.
Beh, direi.
Perché è lunga.
È lunga e noiosetta, però sai, ho avuto la fortuna di avere un'amicizia con un campione olimpico, Ivano Brugnetti, che mi promise la medaglia il giorno prima, non lo fa nessuno. Durante un'intervista dico: ma che ti senti promettere una medaglia? Dice sì, e di quale materiale? Dice: ci siamo, prometto loro, e andò a vincere. Quindi...
Ad Atene vincemmo con Brugnetti e tra l'altro anche con Baldini.
Con Baldini.
La marcia e vincemmo anche la maratona, fu una spedizione incredibile perché erano due anche discipline madre, no?
No, assolutamente, poi in questo senso io sono un amante della maratona, non si direbbe no, corse due, ma è un'esperienza bellissima e la possono fare tutti, lo voglio dire.
E quanto ci vuole? Cioè se io adesso dico fra X tempo voglio fare la maratona,
guarda,
quanto
ci vuole? Io l'ho preparata in meno di 6 mesi.
Beh, è poco.
Poco, naturalmente. Però... per le mie potenzialità, la prima maratona 5 ore e 40, la seconda 4 ore e 50, fra l'altro la seconda era...
Hai dato un'ora, buono.
Sì, quasi un'ora, ma là c'era il segreto, perché io ho fatto la seconda maratona di Firenze, il giorno di Roma-Fiorentina, con la maglia di Totti. E quindi mi correvano tutti dietro. È successa una cosa simpatica
tattica,
al quinto chilometro. Venne uno con la maglia della Fiorentina e mi fa: si gioca la sera, e ci tocca correre piano e stasera la si gioca. E fu anche un episodio simpatico. No, poi ho smesso, come si vede, possono vedere i nostri telespettatori. Però sai, le ginocchia non sono più quelle di una volta. Però lo sport fa bene.
Senti, dalle Olimpiadi ti chiedo, torneremo a ospitare un grande evento, perché c'entra anche con un po' il discorso di oggi, perché parliamo di impiantistica, di Green Pass, perché io non sono tanto convinto che i tifosi siano così, cioè smaniano di tornare allo stadio, però a determinate condizioni, ci sarà un prezzo dei biglietti da vedere, la questione Green Pass, poi con te affrontiamo anche il discorso impiantistica legato alla capitale, perché ci sono delle novità, però tu da tifoso saresti così libero di sentirti riaccolto nella tua casa sportiva allo stadio?
Allora, visto che non ho mai nascosto la mia fede giallorossa, io da tifoso romanista mai come quest'anno voglia di tornare allo stadio. Prima di tutto,
ma tra l'altro poi la Raggi ha parlato di due, no di uno.
Ma ora ci arriviamo, è una saga questa. Non vedo l'ora di andare a vedere.
Partiamo dal semplice.
No, ma io voglio sapere tutto.
Non vedo l'ora di tornare a vedere la Roma, in particolare la Roma di Mourinho, da tifoso, non da giornalista. In questo senso mi incuriosisce tantissimo. E io credo che tutti, chi più chi meno, abbiamo voglia di tornare negli stadi, ma tutti, chi più chi meno, abbiamo voglia di farlo in sicurezza. Quindi è giusto tornare in sicurezza. Capisco che anche dal punto di vista delle squadre non avere il pubblico allo stadio determina un certo tipo di situazione per i bilanci, però magari è meglio, è giusto guardare i bilanci ma anche la salute dei propri tifosi, quindi cerchiamo di trovare un compromesso giusto che riesca a tutelare un po' tutte e due le cose. Credo che ci stiamo arrivando,
Sì.
Però ci vuole del tempo, anche perché ho notato durante l'Europeo che allo stadio stavano tutti senza mascherina, ma io
sì,
mi sono trovato
sì.
Stare ad andare più o meno alla Cave a due concerti all'aperto, è una sorta di stadio,
sì.
Però stavamo tutti con la mascherina, quindi cerchiamo noi tifosi di rispettare le regole e le società di farle rispettare, man mano, pian piano, anche con il Green Pass si potrà tutti tornare a tifare la propria squadra, mai come quest'anno noi tifosi della Roma, perché... stato il grande acquisto fino adesso, no, Mourinho, l'unico.
Sì, sì, penso proprio di sì. Tra l'altro sarà un derby molto interessante,
sì, con Sarri.
E noi abbiamo anche Bruno Giordano, che insomma ci fa sempre compagnia nei nostri pomeriggi. Ciao, Bruno, ben trovato.
Ciao, buon pomeriggio a tutti. Ciao.
Secondo te, Bruno, i tifosi smaniano di tornare allo stadio, oppure tutti questi mezzi impedimenti?
Però io credo che la voglia sia tanta, proprio perché è mancato il pubblico. Io sostengo che la voglia sia tanta un po' da parte di tutti, insomma ci sarà qualche cavillo burocratico da assolvere, va bene.
Io sono sempre dell'idea che i tifosi, Bruno, vorranno anche vedere un po' il prezzo dei biglietti, che ogni tanto lievita troppo. Ad esempio, per i tifosi della Roma, pensa Roma de Brecen a Frosinone, 67 euro.
Però,
ma leggermente troppo per un'amichevole estiva. Bruno Giordano.
Sì, non è che i problemi societari debbano risolvere adesso i tifosi, perché il Covid c'è stato anche per la gente comune, certo. Per cui i problemi delle società sono anche i problemi del singolo cittadino italiano e mondiale. Se non si può chiedere la luna, piano piano io credo che anche partire con il 50% e poi aumentare di domenica in domenica, anche perché è stato invece poco, che precauzioni, i filtraggi e tante altre situazioni, che dai, se ti arriva prima a partire 80.000 persone fai un po' fatica con questi controllare green pass e tante altre cose. Invece iniziare, non so, con un 50%, che poi io ho detto già in altre trasmissioni, cioè, non è che in Italia se noi apriamo al 100% gli stadi siamo pieni, perché negli ultimi anni ho visto pochissime volte gli stadi pieni, qualche volta a San Siro e qualche volta a Torino, perché stadi anche come quello di Napoli e Olimpico non ho mai visti pieni, e anche in altri stadi. Con questo non dico che non debba poi riaprirci piano piano al 100%, però ecco, iniziare al 50% dopo quello che c'è stato sarebbe già un buon inizio, e poi di settimana in settimana fare delle verifiche e andare avanti. Insomma, non vedo tutto questo problema adesso, che le società per forza di cose devono aprire il 100%. Guardate, il 100% non può essere il 21 o il 22 agosto, però può essere il 100% e il 20 settembre. Non credo che cambi la vita.
Secondo te, insomma, lo scenario che vedremo sarà diverso a partire da settembre?
Ma io me l'auguro anche prima. Però non vedo tutta questa frenesia adesso per se si dovesse fare su 38 partite le prime 3 o 4 al 50% e poi riempire gli stadi. Non vedo tutto questo, queste problematiche.
Beh, perché, ripeto, è chiaro che il politico deve fare un po' il suo lavoro, no, il gioco delle parti, e quindi spingere e chiedere tanto subito. Poi è chiaro che insomma bisogna convivere.
Ripeto, anche il 100%, se io dico che se adesso Moria dovesse dare l'ok al 100%, io credo che gli stati pieni ci sarebbero lo stesso, perché fino a un anno e mezzo fa col 100% io non ho mai visto stati pieni. In qualche occasione, ripeto, a San Siro e a Torino dovevano stare,
allora, per esempio,
concordo, anche perché ecco il motivo, magari introduciamo il discorso, riprendiamo dopo, è il motivo per il quale quando si fa lo stadio nuovo lo si fa piccolino. Adesso non si fanno più stadi mastodontici,
40.000 posti,
tra i 40 e i 50.000 ormai in Italia. Gli 80.000 li raggiungiamo solo per grandi eventi. A quel punto conviene avere un unico stadio,
certo,
il Wembley della situazione, per fare grandi eventi,
un gioiellino.
Tra l'altro cioè, si calcola anche in base alla possibilità di ospitare eventi come finale di Europa League o di Champions League, quindi, perché la finale di Champions deve avere un minimo di capienza, e quindi magari ragioni su quello la possibilità di aumentarne l'eventuale capacità con un intervento fatto nel tempo.
Ma da Sestri Levanti ci scrive: io non vedo l'ora di tornare al Ferrari, se non vedo perché, se all'interno di una struttura siamo tutti immuni, non dovremmo poter andare. Certamente non devono venderci dei biglietti a costi elevati, anche perché la gente in generale non credo stia passando il periodo migliore a livello economico. E questo, insomma, è comprensibile.
Certo,
è
c'è da capire, Alessio, poi come ragioneranno le società, perché da una parte c'è anche la mancanza che c'è stata di botteghino in questo periodo, però poi se tiri troppo la corda il tifoso non viene.
Ma guarda, sicuramente c'è la filosofia ereditata dall'Inghilterra, ma poi ritiriamo solo le cose negative per i tifosi all'Inghilterra, che è quella di fare selezione attraverso il botteghino, quindi certo. In teoria più il prezzo è alto e più avresti la garanzia che la selezione ti porti solo tranquilla. Gente qualificata allo stadio. Io non ci credo, non ci credo per nulla. Secondo me in Inghilterra funziona il fatto che ci siano ci sono delle leggi ferree che fanno rispettare immediatamente, e quindi lì fai selezione.
E poi è tutto anche proporzionato, esatto, allo stipendio, che mediamente è più alto rispetto,
sì,
a quello
italiano.
Sì,
anche proporzionato, ma è anche un altro tipo di pubblico, perché diciamo episodi di intolleranza o comunque di violenza in Inghilterra sono sicuramente minori rispetto a quelli che avvengono in Italia, però sicuramente sono stati diversi che ti fanno fruire il calcio in un modo diverso, quindi secondo me spendi anche più volentieri i soldi, perché se ti vai a vedere un bello spettacolo da due passi senza la pista d'atletica, che all'Olimpico non lo ricorda nessuno, ma una delle pochissime ad avere 9 corsie, è vero, è solo un metro in più, però conta anche quello.
Sì. È bellissima.
Esatto, però è poco adatto per, certo, il calcio. E certo. Vediamo, io partirei anche da un 25%. Partiamo piano, perché dobbiamo correre? Dobbiamo sempre correre.
Oh, ma tra l'altro poi il 50% è anche mezzo mascherato, perché c'è il metro di distanza che non sarebbe, esatto, il 75%. Quindi,
però
insomma,
anche qua dipende in quale stadio sei. Ti trovi all'Olimpico, il 50%...
Però il punto è che poi lì non metteresti le società tutte sullo stesso piano, se hanno il problema della distanza, della distanza dei...
Infatti questo, poi, vabbè, questo è stato un problema posto da Marotta per quanto riguarda San Siro, e sicuramente poi altri impianti avranno lo stesso tipo di problema.
Adesso andiamo però anche al cuore del discorso, cioè queste novità riguardanti l'ipotetico stadio della Roma. C'è anche, insomma, siamo una capitale europea, tra l'altro io evito il discorso palazzetto chiuso, siamo noi vicini alla realtà di volley, di basket, che stanno avendo problemi incredibili a trovare un posto dove giocare anche campionati di alto livello. Sarebbe un problema parlarne, però è un problema anche il calcio.
No, non è un problema parlarne, c'è stato un errore, in lungimiranza 5 anni fa era stata trovata la soluzione. Potevano star bene al comune, perché il comune non ci avrebbe, certo, guadagnato una lira, però chi si era proposto di prendere, questo bisogna dirlo, dobbiamo fare, sì, un po' giornalisti dirlo, io c'ero in quella commissione, e gli uffici del comune dissero lasciamo gratis il palazzetto, ma ci garantiscono manutenzione, sorveglianza, e glielo diamo gratis, ci giocano a Roma le squadre. E questa amministrazione ci voleva guadagnare a tutti i costi, fosse anche un solo euro, è andata a finire come è andata a finire. È stato un gravissimo errore.
Parlate di quello di Viale Tiziano,
esatto,
giusto?
Esatto.
Che è lasciato, lasciato, sì, così.
È come tanti altri.
È successo un po' quello che è successo a Flaminio.
Esatto.
Quindi secondo me ci vuole lungimiranza, bisogna far parlare chi ne capisce, e sono pochi, e cercare anche di venire incontro a quelle che sono effettivamente le esigenze. Ora abbiamo parlato dello stadio della Roma, che se ne parla da quasi 9 anni,
sì,
adesso sta tornando di moda, perché in realtà ogni tanto ritorna, no? Ciclicamente
cambierà sito, zona.
Torna in relazione all'avvicinamento dell'elezione, del percorso elettorale anche della capitale.
Esatto, lo stadio della Lazio... parliamo della notizia del giorno, come fanno quelli bravi.
Che è quello del Flaminio sarebbe...
Sì, su Flaminio dobbiamo aprire una grandissima parentesi. Partiamo, se siete d'accordo, i conduttori sono di voi, alla notizia del giorno.
No, andiamo alla notizia del giorno.
E diciamo che visto che i Friedkin vogliono uno stadio più piccolo per i motivi di cui abbiamo parlato fino adesso, e anche per farlo più vicino al centro di Roma, perché sennò non ci sono gli spazi, sarebbe stata individuata, o meglio, è stata individuata l'area dei mercati generali, anche perché ben servita, c'è Ostiense non troppo lontano, certo, c'è la metro che gli arriva praticamente in bocca, una discreta viabilità, e lì un piccolo stadio da un 45.000 posti potrebbe sorgere.
Fare.
Il problema è, tanto questa proposta, da quello che mi risulta, non è stata ancora valutata dai Friedkin. È una proposta che viene dalla dirigenza. I Friedkin hanno avuto modo di valutare altre situazioni, tra cui Pietralata, e la cosa che mi è stata riferita fa anche molto ridere, perché la zona dello SDO di Pietralata, a prescindere dai vincoli per i quali a Pietralata non si può fare lo stadio come nessun'altra cosa, l'hanno definita una Kabul bombardata, quindi credo che non piaccia la zona a questi giovani americani che ancora si trovano un po' spaesati dalle, certo, regole con cui si costruisce in Italia. Perché come Pallotta, questo voglio ricordarlo perché gioca, come Pallotta quando arrivò pensando di poter costruire uno stadio da nulla, come quasi avviene negli Stati Uniti, anche loro pensano di poter in qualche modo
tirare su la struttura.
Ma così come è commisso.
Esatto, esatto. Non funziona così in Italia, quindi prima ne prendono atto, prima evitano di spendere e sprecare soldi come è accaduto a Pallotta, e prima magari i tifosi della Roma avranno il loro stadio, al netto di tutto quello che sta succedendo, se vuoi poi ne parliamo, perché la revoca dello stadio della Roma, che doveva risolvere tutti i problemi, invece ha aperto un fronte di cause incrociate che riguarda la Roma stessa.
Ma io ti voglio interrompere un attimo, sì, perché mi interessava... Da Bruno, cioè, sapere, Bruno, tu, voi quando giocavate forse sentivate meno anche questa impellenza da parte della società anche di aumentare, no, la sua dote imprenditoriale, mettiamola così. Secondo te cos'è che manca? Tu poi conosci Roma benissimo, che è una città tanto bella quanto complicata, cioè, cos'è che sta mancando un po' più di attenzione anche allo sport, a far sì che anche questo sport rinasca? Perché ovviamente Lazio e Roma, Roma e Lazio hanno fatto i loro errori a livello tecnico, però è anche evidente come è una società che aiuta poco questi presidenti, investitori e imprenditori.
Beh, quello sì, perché difficoltà della Roma anche in questi 9 anni, credo che anche la Roma può aver sbagliato, però se c'è dall'altra parte la volontà di farlo a tutti i costi, si va a tentoni, un giorno un passo in avanti, il giorno dopo 2 passi indietro, non ci sono delle regole ben precise per poter andare avanti. Io vedo che in altri posti, visto Torino, Udine, Bergamo, se c'è la volontà, e poi è chiaro anche la politica ti deve accompagnare. Certo, se tu vuoi fare un'altra città, fare uno stadio, allora diventa problematico. Io credo che a livello impiantistico siamo vergognosi, la capitale del mondo che ha un mezzo stadio per fare tutto, perché Flaminio non c'è il palazzetto, non c'è niente, c'è stata la voglia, la volontà, basta vedere quello che è stato fatto nel 90 nei mondiali, all'Olimpico, insomma, hanno fatto un Olimpico più brutto di quello che era, perché prima era un qualcosa di fantastico, basta gli spesi soldi a volontà, ma poi ogni anno devono rifare un qualcosa. Per cui la volontà da parte delle società andare incontro anche allo stesso tifoso, levare queste famose piste, certo, lasciare l'Olimpico per manifestazioni di alto livello di atletica, per i concerti e tante altre cose, dare a squadre di calcio dei stati di calcio. Basterebbe poco, basta essere semplici nella vita, ma a volte invece uno si vuole complicare la vita per dimostrare che uno è più bravo dell'altro e andare poi sicuramente incontro al popolo, al romano, certo.
Bruno, che idea ti sei fatto di un eventuale ritorno dello stadio Flaminio per quanto riguarda
la sua casa ideale?
Ma lo vedi fattibile o la vedi più?
Si parla sempre di volontà, perché se la società vuole se ne prende lì, se ne discute, vai ad ampliare un qualcosa come quando giocava il rugby, che ampliavano le curve e portare la capienza dai 30.000 sì, a qualcosa, a portarli ai 40.000, e sarebbe la casa, credo che ci sarebbero tutte le possibilità per accedere tramite motorini, biciclette, perché c'è al centro di Roma, tram e tante altre situazioni, per poterci anche delle parcheggio lì del villaggio olimpico. C'è tutto, ci deve essere la volontà di fare un qualcosa e soprattutto pensare al tifoso. Qui invece prima di tutto, vedo in Inghilterra buttano giù uno stadio
e lo rifanno, su
buttano giù, già ne hanno fatto un altro,
cioè.
Alessio, è proprio
la domanda.
Però Bruno prima faceva proprio il paragone con Udine, Torino, sì, e non mi ricordo
Frosinone.
Bergamo, in parte Frosinone, lì è stato fatto uno stadio dove c'era uno stadio,
si parla dall'86, sì, Frosinone.
Sì, però
io andai ad allenare a Frosinone e mi dissero che nel giro di qualche anno avrebbero fatto uno stadio nuovo. Stadio nuovo è stato fatto nel 2018-19, insomma.
Fra l'altro fatto anche male, perché è bello, ma i posti sono strettissimi.
La stampa si sta stretta, molto, 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 molto,
molto stretti. Molto stretti. E fra l'altro quella sarebbe, io lo auguriamo al Frosinone, arrivare in Europa, una tribuna stampa non omologata per l'Europa, no, quindi bisognerebbe comunque fare, quando si fa uno
metterci
stadio,
mano,
esatto, bisognerebbe farlo anche
non
funzionare,
non si è mai lungimiranti,
il problema prima...
non possiamo avere neanche una squadra di Serie D che possa puntare alla Serie C, perché non ci sarebbe lo stadio,
vero,
cioè questa verissimo. È qualcosa di incredibile.
Oh, Alessio, prima Bruno parlava di volontà, che spesso che è una bellissima parola, che poi in un contesto del genere deve per forza poi cedere il passo all'interesse, che può essere un interesse comune, che può essere un interesse anche economico, perché la sensazione è sempre che la municipalità, specialmente quella romana, vede questi investitori come degli enormi bancomat da cui trarne il più possibile. Prima facevate riferimento al Flaminio, che è sotto Fondazione Nervi, che è una roba, che è una roba clamorosa. Cioè, sono tutte piccole scatole cinesi da cui poi è difficile,
sì, però
proprio
tu,
uscirne.
Tu comune non lo puoi lasciare abbandonato.
Però il
così
problema è che
non
puoi
lasciare
neanche
il palazzetto,
neanche
così
pretendere che arrivi la società privata e debba pagare per forza,
ma,
di più,
ma,
per
forza,
per
ingressi. Infatti io sto dicendo, sto dando responsabilità al comune, cioè lo deve mantenere, ma se non lo dai a nessuno lo mantieni.
Io ribalterei la questione,
sì.
Non sono gli investitori che sono dei bancomat, sono gli investitori, chiamiamoli così, le società che vogliono fare qualcosa di più dello stadio, perché lo stadio non è un investimento per poi
hanno tutte altre mire,
avere un capitale derivante dai biglietti, dall'uso dello stadio,
ah, certo,
sette giorni a settimana,
certo.
Sempre accanto allo stadio si vuole fare qualcosa per guadagnare un po' di più, no? Allora, in parte sei costretto, perché il comune, non avendo i soldi, ti chiede di fare delle facciamo tipo a Tor di Valle, ti chiede di fare delle opere, però non è che tu devi solo anticipare i soldi al comune, non è che li perdi. In cambio di quelle opere ti dà una cubatura aggiuntiva. Non avendo i soldi, dice vabbè, puoi costruire un po' di più e da quella cubatura potrai rientrare nella spesa. Ma in realtà c'è sempre volontà non di fare lo stadio, cosa che invece sembrerebbe la volontà dei Friedkin. Facciamo solo lo stadio. A parte che accanto allo stadio tu devi fare tutta una serie di cose, come quando ti costruisci casa. Chi
certo
si costruisce casa deve fare tutta una serie
certo
di opere che ti competono per legge. Poi ce ne sono alcune che tu farai per conto del comune e il comune te le riconoscerà. Però al di là di questo, intanto bisognerebbe fare solo uno stadio, farlo, se lo devi fare nuovo, secondo le regole e con la possibilità di farci giocare partite di alto livello. Veniamo al Flaminio. Il Flaminio, almeno dai regolamenti attuali internazionali, non potrebbe ospitare una finale di una Coppa Europea, perché non risponderebbe ai requisiti alle famose 5 stelle. Non è una cosa politica, è una cosa di regolamenti di stati internazionali. Non avrebbe le 5 stelle perché i palazzi troppo vicini, perché i palazzi sono davvero molto vicini. C'è una strada che praticamente ti passa
sopra
sulla tribuna.
Sì.
E quella anche dal punto di vista di sicurezza immagino che ti potrebbe creare dei problemi, anzi sono quasi certo che ti potrebbe creare dei problemi. Quindi sarebbe un adattamento di uno stadio al quale siamo tutti legati, perché penso che chiunque di noi che
sì
è un po' più grandicello ha dei ricordi allo stadio Flaminio e però quello stadio va riqualificato, ci auguriamo, per ospitare la terza squadra della capitale che magari andrà a giocare in Serie C o per partite minori. Ci sono partite che al botteghino non vanno forti e quindi possono essere in qualche modo ospitate al Flaminio, ma grandi partite internazionali lo stadio Flaminio allo
però
stadio
si,
ma anche banalmente
si fanno delle opere.
Queste amichevoli che ha fatto ad esempio la Roma, che è dovuta andare a giocare a Frosinone, si poteva giocare tranquillamente in un secondo impianto capitolino,
esatto, come un po' come ha fatto il Real Madrid, no? Senza pubblico,
Bebas,
che
certo
l'ha giocato nello stadio del centro sportivo, ha chiesto la deroga. Quindi comunque ci sono delle situazioni, proprio per il motivo che dicevamo prima, che comunque non lo riempiamo mai tutto lo stadio, solo in alcune occasioni. Si può decidere di andare a giocare da un'altra parte, si può
però è chiaro che adesso come adesso il Flaminio non ha le 5 stelle, ma non, cioè non ne
ma non
ha
le può,
zero,
ma
è proprio una cosa
fatiscente. Non è adesso come adesso, non le può avere proprio, perché che fai abbattire
i palazzi per motivi extra.
Sì, Bruno?
Non è che finisce il mondo se il Flaminio non può avere le famose 5 stelle.
Certo.
Le partite internazionali si giocano all'Olimpico.
Però tu caro Bruno, tu presidente della Lazio che metti i soldi per fare uno stadio e poi le partite meno importanti devi andarti a affittare un altro stadio più importanti.
Ma che c'entra la Lazio con l'affittarsi le partite internazionali? Non capisco. Ah, tu dici quelle di Champions?
Ipotetica Coppa Europea.
Non tutte quelle di Champions, perché per alcune c'è la deroga, poi bisogna andarsi a prendere il regolamento,
ma
che è complicatissimo.
Il Flaminio ci può giocare tranquillamente.
Ma se vai, sì, ma se ti faccio l'esempio, lo Juventus Stadium ha ospitato a pagamento una serie di finali,
sì,
e quello è tutto un introito per la società,
certo,
no? Perché se fai uno stadio nuovo ti devi precludere questa cosa stando a Roma, perché
ma non si può far diventare stadio.
Se noi pensiamo a fare uno stadio in funzione di tre partite di Champions, non lo faremo mai. tanto facciamo uno stadio che possa essere la casa della Lazio piuttosto che casa della Roma, se poi le nazionali o qualche altra situazione si può andare tranquillamente a Olimpico, non vedo perché la Roma o la Lazio poi debbano per forza di cose ospitare una partita dell'Italia piuttosto che un'altra. Mi può interessare fino a un certo punto, non è che divento ricco con una partita ogni due anni al Flaminio piuttosto che nella nuova casa della
questa,
Roma.
Comunque questa è solo una delle motivazioni,
Bruno, secondo te si dovrebbero le società magari muovere eventualmente anche insieme prima di salutarti, cioè nel senso accantonare una sorta di rivalità calcistica per intraprendere però un percorso come quello che hanno fatto anche un po' Inter e Milan,
sì, come a Milano, certo, hai più forza, soprattutto se si tratta di fare due stadi, non è che dici devo fare uno stadio e loro possono avere più vantaggi rispetto a me, ognuno certo. Che fa il suo stadio fa più idoneo su quello che possono essere le loro idee, vai avanti, è chiaro che due società danno più forza a un progetto che già si fa fatica in due, figuriamoci da soli, insomma, io credo che se la Lazio avesse spalleggiato la Roma e viceversa la Roma avesse spalleggiato la Lazio, credo che qualcosa in più si sarebbe fatto in questi ultimi nove anni,
anche perché rappresentano comunque un qualcosa di importante, cioè credo che poi possano rappresentare,
muovi anche più persone,
sì ma poi crea economia anche per tutto il non calcistico che c'è in città, quindi credo che il comune avrebbe anche interesse. Bruno,
è un conto anche dietro un fatto politico, è un conto se tu mi fai fare per dire lo stadio soltanto alla Roma, quelli della Lazio butto così non ti votano,
certo.
Se tu invece
li fai fare a tutti e due
una situazione per tutte e due le squadre, anche i più voti, si tratta anche un pochino di avere un pochino più di intelligenza e di ingegneranza,
ma no, questo è indubbio, infatti tutti stanno parlando dei due stadi candidati, però secondo me andiamo un po' troppo fuori strada intercettando, insomma, individuando il Flaminio come uno stadio dove è possibile fare dei lavori e per farlo diventare comunque uno stadio da vivere 7 giorni su 7. Ci sono delle difficoltà, magari adesso in diretta è un po' difficile elencarle, certo, tutte, però non è il miglior sito che si possa andare ad individuare. Ci dispiace, però è così. E ecco perché anche tanti presidenti, al di là di quello che si dice, no? Perché anche al comune farebbe bene, no? Avere un possibile investitore sul Flaminio, ma le cose non stanno così, i soldi a spendere sarebbero tantissimi e poi i ritorni non sarebbero proprio quelli che uno si aspetterebbe. Non lo so, la vedo poco praticabile la strada Flaminio, sia per la Roma che per la Lazio. Il posto sarebbe perfetto, è inutile dirlo. E il problema è che
io farei proprio un tipo di campagna diversa.
Mi fermo perché dobbiamo andare in pausa. Bruno, noi ti ringraziamo anche per questa chiacchierata di impianti. Grazie Bruno,
ciao.
Alla prossima.
Ciao.
Di impianti. C'è ragione. Parole sante bomba, era la prossima. Ciao Bruno.
Ciao.
Pausa tra poco.